Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Performance Talks. Sono sempre io il vostro host Riccardo Villa e con il mio fidato compagno di podcast Andrea Spada oggi andremo ad intervistare Filippo Dolci, preparatore atletico di calcio, PhD e proprietario e cofondatore di Lightsport. Buon ascolto a tutti! Prima di cominciare, vi ricordo che questo podcast è sponsorizzato da Lightsport. Light è la startup italiana che concettualizza e produce tecnologie innovative per l'allenamento funzionale ed il miglioramento della performance sportiva. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.light-sport.com oppure visitate la loro pagina Instagram Lightsport Official. Eccoci ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio della seconda stagione di Performance Talks. Oggi io e Andrea abbiamo il piacere di intervistare Filippo Dolci. Benvenuto Filippo nel nostro podcast.
Ciao Ricky, ciao Andrea e ciao a tutti quelli che ascoltano, ascolteranno.
Esatto. Partiamo subito, Filo. Allora, per chi ci ascolta appunto, fai un'introduzione di chi sei tu, del tuo background, che noi lo sappiamo già, è molto interessante, ma dillo anche agli ascoltatori.
Allora, io non saprei bene come definirmi, forse è uno strength and conditioning coach, quindi un preparatore atletico, anche se diciamo che ultimamente mi occupo più che altro di progettazione di attrezzature sportive. E ho studiato scienze motorie, triennale, e quindi questo qui è stato il mio primo approccio appunto alle scienze motorie. Dopodiché ho deciso di fare un master in strength and conditioning come Andrea e ho lavorato un paio d'anni come preparatore atletico nel calcio. Dopodiché non so neanche io perché, ma ho deciso di fare un dottorato in fisiologia della performance sportiva umana in Australia, e dove appunto ho investigato quelle che sono metodologie per valutare il risparmio energetico durante attività tipiche di sport di squadra, come ad esempio corse con cambi di direzione. E questo qui è il mio background, diciamo, molto travagliato, però sì, di base direi che sono un preparatore atletico.
Perfetto, pieno di esperienza. Sono andato in Australia. Però, voglio dire, non è da tutti.
No, vabbè, è stata una bella esperienza anche quella, diciamo che poi vabbè, al di là di dove tu fai il tuo percorso formativo, poi penso che sia importante anche la passione, l'impegno che ci metti, cioè lo studio che poi ovviamente il contorno è diverso, no? Studiare con i canguri o studiare qua in Italia ha un altro appeal magari per alcune persone. Però poi di fatto in sé il lavoro che ho svolto lì l'avrei potuto svolgere da un'altra parte, quindi secondo me, cioè adesso lo dico anche per quelli che magari stanno pensando di fare un dottorato in scienze dello sport, non per forza, magari farlo in Italia può essere peggio che farlo all'estero, perché alla fine è il tuo lavoro che conta, non l'università dove lo fai, lo stato dove lo fai.
No, questa è una cosa importante, anch'io ci tengo a ribadire, perché poi risultiamo sempre un po' esterofili, ma poi in realtà non è necessariamente così, cioè e comunque anche in Italia c'è la possibilità e ci sono anche tanti preparatori bravi che giustamente con il loro impegno sono riusciti a ottenere degli ottimi risultati, visto anche i recenti risultati che abbiamo fatto alle Olimpiadi, tra l'altro. Comunque, complimenti, cioè un bel curriculum, decisamente un curriculum invidiabile. E a questo punto, Filo, se ti va bene, andrei con la prima vera domanda, insomma. Parlaci un pochino del tuo dottorato di ricerca, di cosa si trattava, e poi se vuoi andare anche un po' nello specifico appunto sui dettagli.
Allora, il mio dottorato di ricerca si è occupato di appunto valutare il dispendio energetico o meglio l'economia come consumo d'ossigeno o come calorie spese durante corsi con cambi di direzione, shuttle run, quindi corsi con cambi di direzione 180 gradi in calciatori. E diciamo che una prima fase, appunto, ho convalidato quello che è il test per valutare l'economia di spend energetico. In una seconda fase sono poi andato a comparare quelli che sono i valori tra diverse categorie di calciatori, quindi professionisti, amatoriali, maschi, femmine e così via. E poi sono andato anche ad analizzare quelli che possono essere i fattori determinanti l'efficienza energetica, quindi che a parità di attività consentono a un calciatore di essere più economico e di spendere meno energia durante attività, appunto, come cambi di direzione.
Perfetto, quindi io no, per prima di affrontare di questo podcast io ho gentilmente chiesto di mandarmi qualche paper in modo da cercare di fare delle domande un pochino più intelligenti o comunque di tenere una buona conversazione. Quindi potresti parlarci un pochino di quello che è il High Intensity Interval Training e quelle che potrebbero essere le differenti categorie dello stesso?
Sì, allora adesso faccio un piccolo collegamento perché sennò se mi sentono passare da economia a
Vero,
intensity training,
ragione.
riescono a vedere il link. Nel mio dottorato, sempre diciamo, tra i miei studi, ho anche valutato quello che poi può essere l'effetto dell'allenamento ad alta intensità, quindi high intensity interval training, per il miglioramento dell'economia. Questo qui per un attimo far capire da dove viene la domanda.
Bravo,
Quindi,
grazie.
no, perché magari ho dimenticato io di mettere quel passaggio
No,
nel mio
davvero.
contesto. Quindi sì, ho anche una passione, un interesse per l'high intensity interval training, che reputo una metodologia di allenamento molto interessante e anche efficace, soprattutto in sport di squadra, dove c'è poco tempo da dedicare al conditioning, perché poi ci sono altri aspetti come quelli tattici, tecnici che hanno maggiore rilevanza probabilmente. High intensity interval training appunto significa allenamento intervallato ad alta intensità e diciamo è una metodologia di allenamento che solitamente si usa per il sviluppo dell'endurance o comunque sia del metabolismo aerobico e anaerobico per svolgere principalmente attività che richiedono corsi intermittenti. E diciamo che alla base di questa metodologia c'è quella di intervallare blocchi durante i quali un atleta si allena, si esercita ad intensità superiori, equivalente superiore al 90% della frequenza cardiaca massima, che poi corrisponde indicativamente all'85% del consumo di ossigeno, per più tempo possibile. Perché ovviamente se uno comincia a correre da niente al 90% della frequenza cardiaca senza mettersi intervalli, probabilmente riesce a sostenere questa intensità solo per un breve periodo. Invece poi andando a intervallare in blocchi i periodi nei quali si esercita tale intensità, è possibile accumulare un tempo di esercizio ad alta intensità maggiore. Con la intensity interval training è possibile migliorare sia il metabolismo aerobico che anaerobico. E questo ci tengo a precisarlo perché molto spesso si fa fatica a definire questa metodologia di allenamento aerobica o anaerobica. Secondo me la giusta definizione è dire che è sia aerobica che anaerobica. Poi ovviamente a seconda di come si va a modulare l'intensità dei periodi di lavoro e di recupero è possibile avere tassare maggiormente il sistema aerobico con l'anaerobico. Ad esempio, ci sono due categorie principali di HIIT che consistono nell'esercitarsi per periodi di tempo che vanno dai 2 ai 6 minuti, svolgendo un'attività continua. Indicativamente appunto al 90%, 100% della maximum aerobic speed, quindi della velocità minima per stimolare il massimo consumo, il raggiungimento del massimo consumo di ossigeno, e che è principalmente un format di high intensity interval training aerobico, così come diciamo, blocchi di durata maggiore da 6 a 12 minuti solitamente, dove poi vengono intervallate corse ad intensità maggiore, solitamente attorno al 110-120% della massima aerobic speed, intervallate appunto con periodi di recupero di una simile durata. Questi due appunto format sono considerati principalmente aerobici perché consentono di esercitarsi, di accumulare un maggior tempo vicini al massimo consumo di ossigeno, quindi dall'85% in su di quello che è il consumo di ossigeno massimo di un individuo. D'altra parte ci sono formati che possono essere considerati principalmente anaerobici, come ad esempio i repeated sprint, quindi sprint ripetuti, che sono caratterizzati da sprint brevi di 4-6 secondi con periodi di recupero che sono solitamente 4-6 volte più lunghi dello sprint stesso, o altri formati che poi stanno ricevendo particolare interesse recentemente, come ad esempio lo speed endurance training, che praticamente sono sempre protocolli principalmente anaerobici, quindi che vanno a stimolare una maggiore glicolisi, e sono caratterizzati da blocchi di lavoro che durano, da intervalli di lavoro che durano dai 20 ai 40 secondi, nel caso dello speed endurance production, ad intensità quasi massimali o quasi massimali, solitamente dal 70% al 100% della velocità massima di un atleta, con intervallati da periodi di recupero che anche in questo caso possono essere 3-4 volte maggiori di quello dell'esercizio. Ho fatto un po', non so se è stato abbastanza chiaro.
Assolutamente.
Descrivere l'IT in sé è semplice, ma andare poi a definire tutti i vari protocolli che sono infiniti diventa quasi confusionario.
No, no, ma quello che secondo me bisognerebbe cogliere è il, diciamo che il rapporto che c'è, che intercorre tra i tempi di lavoro e i tempi di recupero a seconda poi degli adattamenti che si vuole ottenere e anche dell'intensità espressa durante questi tempi.
Esatto.
In linea in generale, insomma.
Esatto.
Perfetto.
Infatti, allora, adesso la domanda successiva, no, se non sbaglio, era appunto come manipolare le variabili, le principali variabili, per stabilire degli adattamenti previsti, oppure comunque come gestire un high intensity interval training applicato anche in un contesto di sport di squadra, magari, che potrebbe magari da applicare.
Sì, esatto. Allora, diciamo che ci sono diverse variabili che possono essere manipolate per poi rendere un protocollo più aerobico, meno aerobico, comunque sia per modulare quelli che poi sono degli stimoli secondari, degli che sono stimoli neuromuscolari, perché ovviamente quando noi somministriamo l'IT abbiamo come scopo principale quello di migliorare il fitness cardiorespiratorio, metabolico di un individuo, però diciamo, essendo protocolli che richiedono anche scatti o comunque sia in alcuni casi attività ad intensità molto elevate, si vanno poi anche a aggiungere degli stimoli neuromuscolari. E diciamo che le variabili principali che ci permettono di modulare l'IT sono la durata dell'intervallo di lavoro, la durata dell'intervallo di recupero, il rapporto tra il periodo di lavoro e il periodo di recupero, il numero di serie, il numero di intervalli, e la modalità di lavoro, perché l'IT può essere per esempio svolto sia correndo che andando in bici o che facendo small style game magari nei sport di squadra. E probabilmente mi dimentico qualcosa, ma queste qui sono le principali. solitamente maggiore è l'intensità dell'intervallo di lavoro e maggiore è lo stimolo anaerobico. Quindi diciamo più intenso e più si va a tassare il sistema anaerobico. Mentre aggiungendo serie, il protocollo diventa piano piano sempre più aerobico. Un'altra variabile, che è appunto quella del tempo del recupero, se viene accorciata, rende, ma comunque sia ad aumentare anche in questo caso lo stimolo anaerobico, mentre se diventa attivo piuttosto che passivo, sempre il periodo di recupero, il protocollo in sé diventa un po' più aerobico. Questo qui è in linea di massimo. Poi ovviamente ci sono delle piccole eccezioni durante intervalli molto brevi. Se tu mantieni un recupero attivo, anche in quel caso potrebbe diventare più anaerobico invece anaerobico che aerobico il protocollo, ma perché non c'è un adeguato recupero. Comunque qui sono eccezioni. In linea di massima, se tu tieni un recupero attivo, con intervalli abbastanza lunghi di HIIT, si ha un maggiore stimolo aerobico. Mentre per quanto riguarda le modalità di esercizio durante HIIT, mi verrebbe in mente che, aggiungendo ad esempio cambi di direzione, il protocollo diventa anche in questo caso più anaerobico, e lo stesso aggiungendo salti, per esempio, ma non sotto forma di small sided gain. Se tu compari a intensity interval training sotto forma di small sided gain o di corsa continua, per esempio, lo small sided gain induce una più bassa produzione di lattato, quindi rimane un protocollo più aerobico rispetto a uno stesso di pari intensità ma svolto in corsa continua, per esempio. Dovrei fare una mappa per ricordarmi un po' tutto, però mi sembra che principalmente le variabili sono queste. Poi appunto, come diceva Riccardo, se volessimo implementare l'HIIT negli sport di squadra, ci sarebbe da aprire una seconda parentesi per quelle che sono le variabili da modificare durante Small Study Game. Small Study Game è una modalità di esercizio appunto col quale è possibile svolgere allenamento ad alta intensità, che solitamente si svolge, non so, nel basket, nel calcio, nella nel rugby anche.
Sì,
io adesso, più che altro io sono esperto nel calcio, però penso anche in questi sport.
Diciamo
lo Small Study Game non è altro che blocchi di esercizi ad alta intensità che coinvolgono partitelle con un numero di giocatori più basso rispetto appunto a quello che è la partita di calcio normale, quindi si può andare da anche uno contro uno, viene considerato small sided game, ma di fatto in pochi lo fanno. Diciamo, si parte magari da un 2 contro 2 a un 6 contro 6, in alcuni casi 8 contro 8, in campi molto più piccoli. E per modificare appunto l'intensità durante questi tipi di esercitazione, scusate, veramente che aumentando l'area per giocatore, quindi noi non so, abbiamo un quadrato 20x20, tre giocatori dentro e avranno una determinata area di gioco per giocatore. Se in questo campo 20x20 andiamo ad aggiungersi un giocatore in più, quindi facciamo un 4 contro 4 invece che un 3 contro 3, quest'area per giocatore diminuirà. Diminuendo quest'area per giocatore, solitamente diminuisce, cioè il formato diventa più aerobico e meno anaerobico. Lo stesso si può dire poi modificando le regole. Ad esempio, se noi, strength and conditioning coach, preparatori atletici, durante uno small sided gain ci mettiamo ad urlare, riusciremo a sollecitare i giocatori di più e stimolarli a esercitare a un'intensità più alta rispetto che senza incoraggiamento, oppure se durante uno style game andiamo a metterci due porte, andiamo a abbassare l'intensità, quindi come dicevo prima, se l'intensità è più bassa lo stimolo diventa più aerobico, meno anaerobico, e questo perché appunto ci sono più tempi morti, ogni volta che il portiere prende la palla magari la para, la rimette in gioco, eccetera. Questa è più un'altra variabile da considerare. E altre variabili nello small style game, i tocchi, i numeri di tocchi. Se tu aumenti i tocchi, se tu diminuisci il numero di tocchi, solitamente aumenta la velocità del gioco, si perdono più palloni, si corre di più, quindi maggiore intensità, sempre uno stimolo maggiormente anaerobico. E poi vabbè, dopo ci sono regole infinite che uno può mettere, ad esempio marcatura uomo, se tu chiedi a un uomo di marcare sempre un altro, anche in quel caso stimoli i giocatori a correre di più, quindi maggiore intensità, maggiore stimolo anaerobico e così via.
E diciamo che poi il bello è un po' anche nelle capacità del preparatore di manipolare queste variabili e rendere poi...
Esatto. Anche se poi di fatto l'utilizzo delle small study game è una cosa molto delicata, perché se poi quando si va a guardare il coefficiente di variazione tra l'intensità in formati identici, magari che vengono replicati in giorni diversi, c'è un coefficiente di variazione che è attorno al 30%, inteso l'intensità. Questo perché? Perché comunque sia, essendo un formato dove ai giocatori non viene chiesto di coprire distanza X in Y tempo, ma viene semplicemente chiesto di mettere il massimo impegno, a volte ci potrebbe essere quel giocatore che non ha voglia o comunque sia non si sente particolarmente in forma e quindi tende a metterci meno intensità, e anche perché comunque sia, essendoci la palla di mezzo, quindi una componente tecnica, se i giocatori perdono più palloni o comunque sia riescono a compiere meno passaggi rispetto al solito, ovviamente si andrà poi a richiedere un'attività di corsa più intensa rispetto magari a quando una squadra riesce sempre a fare un possesso bilanciato, diciamo.
No, no, chiaro, chiaro. Infatti, cioè, è interessante la cosa perché poi sono tutti, diciamo, escamotaggi che il preparatore deve trovare nel momento in cui fa poi questi small side games, perché io vedo nel rugby si propone sempre di queste esercitazioni, poi magari l'intensità che viene, diciamo, espressa, con cui vengono fatti, è troppo bassa e quindi bisogna modificare alcune variabili per cercare di arrivare all'obiettivo, insomma.
Esatto, io per questo devo ammettere che non sono un grande amante degli small side games. Okay. Mi piace, da appassionato di calcio, mi piace vedere di più un giocatore giocare, però da preparatore atletico, sapendo comunque sia che è un'esercitazione molto più difficile da controllare in tempo reale, la reputo anche molto più delicata da andare poi a implementare durante la settimana, soprattutto quando magari ci sono carichi elevati o partite importanti, tu vuoi essere sicuro che il giocatore riceve stimolo X per poi non andare a stancarlo o magari allenarlo troppo poco rispetto a come ti sei programmato. Diciamo, bisogna essere bravi preparatori. Io probabilmente ancora non lo sono e quindi tendo a usare metodologie un pochino più semplici da controllare.
È chiaro, poi è come, esatto, cioè è difficile poi effettivamente controllare che si raggiunga.
Esatto. Diciamo che adesso con gli sviluppi tecnologici che ci sono, se lavori in squadre d'elite hai anche la possibilità tramite GPS o cardiofrequenzimetri di vedere in tempo reale per ogni giocatore quello che è lo stimolo durante l'allenamento, però qui stiamo parlando a livelli elite, se già magari, adesso faccio l'esempio del calcio, però se già magari vai nel calcio in una Lega Pro, o magari anche in una Serie B, non so quante squadre abbiano poi lo sport scientist che ti guarda in analizza in tempo reale quelli che sono i valori dell'esercitazione.
Chiaro, chiaro, chiaro. Invece andando un pochino oltre, ma sempre sviluppando questo concetto, come si modifica, diciamo, la periodizzazione degli high intensity interval training, indipendentemente che siano poi small scale games o...
Allora, questo qui penso dipende molto ovviamente dallo sport, penso. Io adesso ti posso fare l'esempio del calcio, che è lo sport con il quale con il quale ho lavorato di più recentemente. Nel calcio c'è una preparazione abbastanza breve, si parla di un mese o due mesi, dipende se ti va bene o se ti va male, ti va bene. E solitamente, non me ne vogliono i giocatori, però quando tornano dopo l'off-season, la maggior parte scopri che non ha fatto niente. Comunque sia, magari andava a farsi la corsettina sul mare pensando che fosse stato sufficiente per mantenere il loro fitness, invece si presentano in condizioni da rivedere, diciamo. Quindi, soprattutto in questo caso, quindi quando tornano i giocatori che non sono in forma, magari non hanno fatto un off-season come dovrebbero fare, è importante dare priorità, perlomeno questo dal mio punto di vista, a protocolli principalmente aerobici. Questo perché? Prima di tutto perché andando a migliorare il sistema aerobico in primis si accelera anche quelli che sono i processi di recupero. Quindi tu consenti a un giocatore di recuperare più velocemente dall'allenamento e quindi presentarsi magari giorno dopo giorno sempre più fresco. E in secondo perché, come accennavo prima, per poi indurre degli stimoli anaerobici è importante aumentare l'intensità dell'intervallo di lavoro. Aumentando l'intensità aumenta anche quello che è lo stimolo neuromuscolare molto spesso. Se noi pensiamo a fare una corsa attorno al campo al 80, non so, adesso parlo in chilometri all'ora, facciamo una corsa attorno al campo a 14 chilometri all'ora, ovviamente a livello neuromuscolare non dobbiamo sopportare delle forze molto elevate, mentre se invece pensiamo a uno sprint massimale, quindi al di sopra dei 25-30 km orari, il muscolo deve sostenere forze molto più alte. E quindi, venendo da un periodo di off-season dove si è svolta poca preparazione, potrebbe essere anche più soggetto a rischio di infortuni muscolari. Quindi questo perché io inizierei personalmente con dare maggiore priorità a protocolli aerobici, principalmente aerobici, poi perché, come dicevo prima, noi diciamo che sono aerobici, ma poi uno stimolo e una produzione di lattato c'è sempre. E mentre poi, avvicinandosi piano piano all'in-season, diciamo che le porzioni di HIIT principalmente aerobici li sostituirei con sprint ripetuti, speed endurance training, quindi con protocolli di HIIT principalmente anaerobici. Questo perché appunto andiamo a preparare il giocatore a sostenere quelle intensità che poi sono più determinanti durante la partita, perché poi i periodi chiavi di un match sono quelli più intensi. E comunque sia, sono quei periodi che vanno a stancare principalmente un giocatore durante la partita. Poi, per gli amanti degli small sided game, un altro passaggio che si potrebbe fare sempre durante la pre-season è quello di passare da protocolli che diciamo coinvolgono corsa generica, quindi corsa generica per me è corsa normale attorno al campo, comunque sia attorno a circuiti, e diciamo convertire questi protocolli più generici con small sided game. Anche questo perché comunque sia durante small sided game c'è un maggior rischio di infortuni a livello, per dire, di caviglia, di ginocchia, si lavora ad alta intensità in condizioni un po' più instabili e un po' meno facili da prevedere. E durante l'in-season invece, se guardiamo ad esempio le ricerche scientifiche, sembra che protocolli molto intensi, quindi faccio sempre riferimento a repeat sprints o speed endurance training, sembra che abbiano possano portare maggiori benefici in quelli che poi sono le prestazioni, come ad esempio in test come yo-yo oppure 30-15 intermittent fitness test. Quindi sembrano protocolli che possono essere più ottimali per mantenere il fitness di un giocatore durante la stagione e permettono anche di risparmiare tempo, perché quando appunto l'intensità del protocollo è molto alta, solitamente la durata diventa più breve. E quindi io in season consiglierei principalmente di utilizzare protocolli anaerobici, comunque sia che vanno a stimolare molto il sistema anaerobico, e sia lattato che glicolitico. Ovviamente non esclusivamente questi, nel senso che la base della fisiologia ci dice sempre che è importante variare gli stimoli, quindi non sto dicendo di tralasciare magari la corsa intervallata a 110-120% massima aerobic speed per fare soltanto ripeti sprint, ma suggerisco di dare un po' più spazio, diciamo, a questi protocolli lì. Piccola parentesi, ovviamente poi dopo deve essere bravo il preparatore atletico a capire anche quelli che sono gli stimoli secondari che induce una seduta di HIIT, perché io ad esempio adesso sto dicendo di preferire durante l'in-season, non so, repeat sprint o speed endurance training, ma come ho detto prima sono protocolli che hanno maggiore carico neuromuscolare, quindi se un preparatore atletico dà molta importanza, comunque sia vuol dedicare molto tempo a lavori di palestra, pliometria, power training, che già hanno stimoli neuromuscolari molto alti, allora in quel caso deve dimenticare quello che ho detto io e probabilmente mantenere una maggiore frequenza di HIIT, diciamo principalmente aerobico, come sia che inducono una più bassa produzione di lattato.
Chiaro, chiaro, chiaro. Poi alla fine sono protocolli che si devono incasellare in tutto il plan.
Io adesso ho fatto una mia considerazione principale, anche partendo dal presupposto che io per come sono preferisco, questa qui appunto è una cosa personale, però preferisco magari dare più stimoli neuromuscolari tramite HIIT, quindi tramite sprint o comunque sia attività intense sul campo, piuttosto che magari tramite lavori in palestra, ma questa è una mia visione personale. Non sto dicendo che la palestra non va bene, anche quella la metto dentro, però magari se devo dedicare più tempo o scegliere cosa dare priorità, preferisco esporre il mio giocatore a carichi neuromuscolari maggiori durante le situazioni intense come HIIT eccetera, piuttosto che durante lavori in palestra o comunque sia lavori esplosivi su campo. Quindi questo qui un attimo per giustificare quello che ho detto di dare priorità a ripeti sprint o speed endurance training eccetera. Se un altro preparatore atletico preferisce dare poi maggiore enfasi a quello che è lavoro in palestra o comunque sia lavoro esclusivo su campo, come lavori slitte, balzi, eccetera, allora a quel punto, come ho detto prima, forse HIIT che inducono un maggior carico neuromuscolare potrebbero essere più idoni per mantenere poi il fitness durante l'intera stagione. Diciamo che nella preparazione, tanto voi lo sapete forse meglio di me, che non è che c'è la ricetta esatta, e non c'è neanche, cioè, ci sono diverse strade per poi arrivare al risultato finale, cioè chi piace più prendere una strada e chi piace più prendere l'altra. Io ad esempio, quando ho fatto il mio master, ho avuto la possibilità di lavorare come intern, quindi come diciamo tirocinante con una squadra professionistica nel Regno Unito, e loro facevano dei grandi lavori in palestra. Quando poi sono venuto qua in Italia, ho cominciato ad allenare squadre di calcio italiane, ho visto come i giocatori non erano proprio abituati a svolgere lavori in palestra. Poi non lo so, la finale l'abbiamo vinta noi l'Europeo, dopo non so se è una coincidenza o no, però questo per dire che ogni paese, ogni preparatore atletico ha diverse visioni, poi fai fatica a dire quale è meglio, quale è peggio, perché magari gli inglesi vincono la Champions e noi vinciamo l'Europeo, quindi vuol dire che bene o male non c'è, cioè ancora non si sa cosa è meglio.
No, poi entra in gioco poi la componente sport, che se, cioè che
anche
è fondamentale alla fine.
Anche, per esempio, appunto nel calcio, magari rispetto a uno sport come il rugby o anche uno sport come il basket, la forza in sé, cioè è uno sport che richiede una maggiore forza veloce rispetto magari a forza massimale come nel rugby, dove ci sono urti, contrasti, e quindi magari anche per quello che io preferisco dare più enfasi a queste recitazioni, perché hanno secondo me sono degli ottimi stimoli per migliorare anche la forza veloce nel calcio.
Chiaro, cioè secondo il tuo ragionamento fitta, non passatemi questo termine, meglio per poi quello che sarà, diciamo, la prestazione.
Ma sì, per lo sport, e poi comunque sia, parti sempre dal concetto, dopo ovviamente ripeto, bisogna vedere anche un po' il contesto, però molto spesso qua in Italia ti trovi, soprattutto se lavori con le prime squadre, dove c'hai degli atleti che non è possibile, sai che ti arrivano e fai fatica a rieducarli da capo se non hanno già ricevuto durante il loro percorso nelle giovanili, diciamo, un'impostazione, fai fatica a farli imparare determinati lavori magari di palestra che potrebbero essere sicuramente importanti, e quindi tendi a dare il minimo indispensabile diciamo nei lavori di forza, e poi aggiungersi queste altre esercitazioni che diciamo non richiedono una particolare formazione per poter essere svolti.
Anche perché poi la vivono meglio, immagino, cioè nel senso la vivono, hanno con più confidenza forse, no?
Ma questo anche, poi sai com'è, quando un giocatore non è abituato a svolgere lavori di forza, la prima volta che lo fa si sente le gambe pesanti, no? O che gli fanno male, no? I famosi DOMS, tutti quei famosi DOMS. E dopo cominciano a fare le associazioni e dicono, ah, quella volta ho fatto quell'esercizio, mi fa male, se lo rifaccio mi fa male le gambe, e sì, quindi non lo voglio più rifare, ma magari lo rifanno, però tu li vedi che non spingono al massimo perché hanno paura, che allora dopo lì entra anche in gioco la parte un po' psicologica che ogni preparatore deve in parte anche avere, comprendere appunto l'atleta, non solo dal punto di vista atletico, ma anche dal punto di vista mentale, capire che molto spesso magari evitargli un'esercitazione che a lui non piace, perché magari si è fatto strane convinzioni, può avere poi sulla performance effetti maggiori di quanto avrebbe far fare un'esercitazione che sì, sarebbe giusta farla fare, ma che poi a quel giocatore gli andrebbe a creare problemi psicologici, passami il termine, diciamo convinzioni che possono poi andare a offuscare la performance durante le partite.
È vero, questo sarebbe un grande argomento da trattare.
È un argomento, però dai, bisogna essere un po' comprensivi con questi
ragazzi
che alleniamo.
Assolutamente. Io, Ricky, vorrei fare giusto l'ultima domanda, se abbiamo tempo. Leggendo uno dei paper che ci hai mandato, trattava appunto di questo metodo shock di high intensity interval training, che ho trovato molto, molto affascinante. Quindi parlaci un pochino di questo metodo, brevemente, senza dover andare poi nei dettagli.
Allora, quando parlavo di periodizzazione, ho tralasciato quello che era poi la frequenza con i quali, diciamo, la scienza, non io, la scienza suggerisce di implementare HIIT in sport di squadra. Solitamente, durante una fase di preparazione, leggendo le ricerche scientifiche, i miglioramenti significativi si hanno implementando 2/3, realisticamente sono sempre 3, sedute di allenamento ad alta intensità a settimana, questo durante la pre-season. Uno svantaggio, se si può chiamare così, di questo metodo è che prima di tutto la preparazione, come dicevo prima, la maggior parte degli sport di squadra è molto corta, quindi se tu vai a implementare 3 sedute a settimana, i miglioramenti solitamente si vedono dopo 6/8 settimane, quindi tu vuol dire che c'hai un giocatore durante tutto il periodo della preparazione dove c'hai, dove comunque sia chiedi a loro di sostenere periodi di lavoro molto lunghi. Tu ce l'hai durante questo periodo non fit, o meglio fit ma non al 100%, quindi questo qui potrebbe essere un primo limite. Un secondo limite è che, appunto, utilizzando questa distribuzione di HIIT durante la pre-season, quindi sempre le solite 2-3 per settimane, inevitabilmente si andrà ad allenare l'endurance, quindi aspetti cardiorespiratori tramite HIIT, in maniera, come si dice, concorrente,
sì.
Concorrente con aspetti di forza, anche quelli sono appunto allenati durante la pre-season. Adesso, nel calcio, se guardi le ricerche, non sembra che l'effetto concorrente, quindi allenare forza ed endurance insieme, sia poi così svantaggioso per il miglioramento della performance. O meglio, le ricerche dicono che generalmente i miglioramenti sono gli stessi, però anche da un punto di vista pratico, comunque sia anche di infortuni, andare ad alternare stimoli di un tipo o di un altro in maniera ravvicinata tra giorni, o comunque sia svolgere allenamento ad alta intensità quando magari si hanno le gambe molto affaticate dal lavoro di forza, potrebbero, anche qui metto un punto di domanda, però da un punto di vista potrebbero razionalmente aumentare il rischio di infortuni. Per ovviare questo, negli ultimi anni si è proposta quella che poi non è altro che una periodizzazione a blocchi, quindi dove una qualità fisica viene allenata individualmente e non in maniera concorrente con altre, si è proposta questa periodizzazione a blocchi anche per l'allenamento ad alta intensità. Quindi la High Intensity Interval Training Shock Microcycle non è altro che una periodizzazione a blocchi di HIIT che solitamente prevede periodi che vanno da 7 a 12 giorni, 10-15 sedute di allenamento ad alta intensità, quindi vuol dire una seduta ogni giorno, in alcuni giorni due, o comunque sia più sedute che giorni. In questo modo i vantaggi teorici sono quelli di avere già dopo 2-3 settimane il giocatore diciamo in ottima forma dal punto di vista cardiorespiratorio, metabolico e di endurance, e poi poter svolgere quindi nel resto della preparazione esercitazioni di forza, di potenza in maniera individuale, quindi non in corrispondenza di altre sedute elite, quindi poter dare anche lì una maggiore enfasi a questo tipo di allenamento e potenzialmente anche ridurre i rischi di infortuni, perché tu hai un giocatore che ti affronta metà della stagione che è già in forma e non magari che sta lavorando per raggiungere la forma migliore. E solitamente diciamo che le ricerche dicono che è un metodo molto efficace, o comunque sia che induce adattamenti sia a livello fisiologico, quindi parametri fisiologici, massimo consumo di ossigeno, economia, soglia del lattato, sia di performance, quindi tutti questi adattamenti poi si convertono in miglioramenti in test come yo-yo, 30-15 intermittent fitness test, similmente a quanto fanno protocolli di HIIT ben più lunghi, quindi io li chiamo tradizionali, quindi quello che dicevamo prima, 3 volte a settimana per 2 mesi. E quindi dopo lì anche lì rimane un po' diciamo la scelta rimane allo strength and conditioning coach, perché ci può essere quello che preferisce distribuire l'HIIT durante l'intera stagione perché ha sempre fatto così, vuole andare sul sicuro, sa che i giocatori rispondono bene a questa metodologia, oppure ci può essere il preparatore che preferisce avere i vantaggi che poi ho elencato prima, quindi un giocatore più fit già da metà pre-season, sviluppare aspetti di forza separatamente e preferisce appunto concentrare queste sedute di HIIT in 2 settimane. Diciamo che la scienza dice che sono entrambi efficaci, poi dopo io sono di parte, però perché mi appassiona molto questa periodizzazione a blocchi di HIIT, però poi ci sono anche delle ricerche che supportano quella che è la super, che suggeriscono che questo metodo sia addirittura superiore poi a una periodizzazione tradizionale, però sono talmente pochi studi che io non ci metto la mano, io ci confido perché poi a me mi appassiona, è una cosa che ho cercato, però sono il primo a non mettere la mano sul fuoco e dire devi far quello perché è più efficace. Se decidi di far quello, sai che è efficace, se di più, forse, probabilmente, ma non te lo posso ancora confermare, e sai questi vantaggi XYZ che ho già ripetuto.
Chiaro, chiaro. Beh, sicuramente leggendo il paper è molto affascinante questo topic. A me aveva gasato un sacco.
Il nome, sai cosa? Cioè,
esatto, bravo, è tutto molto
ma no, noi preparatori siamo come i bambini. Quando esce una metodologia nuova di allenamento, siamo tutti lì appassionati che ci vogliamo giocare, no? Dopo a volte però ci dobbiamo trattenere e aspettare, perché molto spesso, no, c'è la ricerca che ti dice: ah, se fai questo hai miglioramenti sicuramente maggiori che se fai quello che hai sempre fatto. E poi magari escono altre ricerche che vanno a contraddire, cioè, sono sempre argomenti delicati. Diciamo che di sicuro, secondo me, nel tempo usciranno nuove metodologie di allenamento, forse anche più efficaci, ma però non così tanto più efficaci magari da andare a coinvolgere quella che sono le metodologie che già utilizziamo e che poi sono state tramandate nei paper classici, no? Nei capisaldi, che ho visto che anche voi appunto condividete i libri. quelli lì rimarranno sempre, diciamo, sono metodologie ormai convalidate e sicuramente funzionanti.
No, chiaro, chiaro, assolutamente. Poi alla fine, sì, diciamo che noi ci brillano gli occhi quando vediamo questi metodi nuovi, poi
sì.
Però ci vuole sempre un po' di pensiero critico e mettere in
Sì.
discussione poi
Sì,
tutto.
poi dopo, guarda, io sono sempre, a me piace un po', a me mi piace l'aspetto innovativo, no? Quindi mi piace sempre provare in primis, non che voglio, non che i miei giocatori, i miei utenti devono essere cavi, per carità, però quando c'è magari, sono fuori nuove metodologie che in parte sono già supportate dalla scienza, perché no? È giusto, secondo me, poi provare ad applicarla, altrimenti poi sarebbe anche inutile fare ricerca, se escono le ricerche ognuno fa sempre lo stesso. Però bisogna essere bravi dopo anche a valutare le situazioni, capire quando effettivamente una cosa si può provare, quando è meglio andare sul sicuro. Quello lì è un altro aspetto difficile per noi, però penso che sia fondamentale saperlo manipolare.
Assolutamente, assolutamente. E si ritorna un po' al discorso di prima, che alla fine poi questi sono tutti strumenti del preparatore, cioè Siri che mi sta per partire, e che poi deve essere in grado di analizzare e manipolare le variabili, di inserire in un contesto e rendersi conto di come è il contesto, eccetera, eccetera.
Esatto.
Però, come hai detto tu, se non si prova, cioè se si ha la possibilità e non si ha magari delle pressioni societarie per cui che io proverei sinceramente.
Certo, in tutto questo alla peggio si rimettono gli atleti e solitamente quelli amatoriali, perché tu cosa fai? Se alleni il giocatore professionista, hai sempre un po' più paura nel provare metodologie differenti, perché lì sei proprio legato sei molto più legato al risultato che quanto per un atleta amatoriale. Magari l'atleta amatoriale è il primo che ti dice: vabbè, io non ho niente da perdere. Non è che se alla maratona di, non so, Prato, se alla maratona di Prato arrivo 42esimo invece che 61esimo, non ne frega niente. Proviamo. Invece poi c'è quello professionista, magari c'hai il centometrista alle Olimpiadi che ti dice: beh, aspetta un po', beh, prima di provare è meglio che provi con qualcun altro perché io mi gioco tutto, voglio stare un po' più sul sicuro.
Certo. No, dire che è così, è vero, cioè la verità assoluta alla fine della
Stiamo divulgando, stiamo divagando in
ma noi stiamo
tematiche.
entrando in argomenti delicati, quindi è meglio starne alla larga.
Sì, no, questi qui sì. Poi adesso, vabbè, non facciamo altra confusione che. Mi sembra che stasera ne ho già fatta parecchia con questi hit. Devo farmi l'albero, come si dice, l'albero
Genealogico.
esatto, con i ramettini. No, però spero di aver passato almeno quello che è il concetto base. Poi ripeto, tutto quello che ho detto è basato sulla mia esperienza, sulla mia formazione. Non voglio, cioè, invito chiunque poi ascolta anche il podcast a verificare da per sé o comunque sia a informarsi su poi letteratura scientifica e anche appunto da altre persone. Adesso non voglio far passare, a parte che sono stato un po' confusionario magari, però non voglio neanche dire che tutte le cose che ho suggerito io sono per forza giuste. Dopo appunto bisogna, questa è la mia esperienza, ognuno deve essere poi bravo e in grado a informarsi più di me, capire più di me eventualmente e poi analizzare la propria situazione.
Ed eccoci arrivati ragazzi alla fine di questo 35esimo episodio di Performance Talks. Ci tengo a ringraziare nuovamente di cuore Filippo Dolci per essere stato qua con noi e vi ricordo che sono aperte le iscrizioni al nostro nuovo workshop intitolato La pesistica olimpica applicata alla preparazione fisica con docente Matteo Artina. Se volete maggiori informazioni passate dal link in descrizione o cercateci sul nostro profilo Instagram Obiettivo Performance.